Buonasera a tutti, ben trovati. Allora, avevamo cominciato qualche settimana dietro la parasha di Vayakhel. Arrivati al quarto Passuk, o al terzo addirittura, dove scriveva: non accenderete fuochi in alcuna delle vostre dimore nel giorno di Shabbat, perciò prescrive il divieto di accendere fuoco di Shabbat. Ma non soltanto nelle dimore, in generale di Shabbat non si accende il fuoco. Allora, se vi ricordate, eravamo arrivati dove il testo ci mandava per gli approfondimenti, e noi eravamo arrivati a pagina 781, 781, al quinto punto. Perciò questo era un lunghissimo testo basato su un discorso del Rebbe, che abbiamo cominciato e non stiamo a ripetere. Siamo arrivati al quinto punto, perciò siamo a pagina 781 adesso. L'origine dell'idolatria, perché adesso sta portando avanti il discorso del Shabbat, e vediamo come lo mette insieme all'idea dell'idolatria. Anche il legame fra il raduno degli ebrei e la data in cui ebbe luogo. Perciò qua la parasha di Vayakhel, se vi ricordate, era l'indomani di Yom Kippur. Perciò quando Mosè è sceso dal Sinai la terza volta con le seconde tavole della legge, ed era il giorno di Yom Kippur, e qui stava a dire che, come Dio ha detto, Salachti kidvarecha, ho perdonato il popolo ebraico dal peccato del vitello d'oro, così come da tua richiesta, Mosè. Questo era Kippur. Questa parasha qui che stiamo studiando di Vayakhel è stata da questo incontro, questo raduno che Mosè raccoglie tutti gli ebrei per dirgli quello che abbiamo studiato, è successo l'indomani del Yom Kippur. Perciò anche il legame fra il raduno degli ebrei e la data in cui ebbe luogo questo raduno, l'indomani appunto del Kippur, è ora comprensibile. Adesso capiamo perché proprio il giorno dopo di Kippur Mosè deve radunare gli ebrei e dirgli della mitzvah di Shabbat. E dice così: il precetto dello Shabbat era di per sé la rettificazione del peccato del vitello d'oro. Tutte le regole inerenti Shabbat, i divieti, gli obblighi, eccetera, ma tuttora oggi, osservare la santità del giorno di Shabbat è un modo di come rettificare il peccato del vitello d'oro. Ricordate che abbiamo detto che tuttora, anche oggi, noi abbiamo ancora un po' di questa macchia del vitello d'oro, e perciò abbiamo ancora da riparare. Perciò fare Shabbat è un modo di come togliere questa macchia su di noi. Adesso, Rambam, il Maimonide, fa risalire le origini dell'idolatria al fatto che la provvidenza divina si manifesti tramite oggetti e forze della natura. Adesso, va a spiegare una cosa molto interessante, che idolatria non è soltanto non credere in Dio, credere in un'altra divinità o quant'altro. Ma il discorso va ancora più avanti e dice così: frutta deliziosa viene prodotta dal sole, cose preziose vengono prodotte dalla luna. Pur riconoscendo questi elementi come intermediari, coloro che li adoravano all'epoca, quando c'era questo tipo di idolatria, iniziarono lentamente ad attribuire loro valore divino. Allora, noi sappiamo che per avere della frutta hai bisogno del sole, hai bisogno della pioggia. Adesso, cosa succede? All'epoca c'era chi voleva fare la scorciatoia. Anziché pregare Dio, credere in Dio, Dicevano, ma tanto, il contadino diceva, ma tanto la mia frutta cresce grazie al sole e la pioggia. Perciò perché devo perdere tempo dietro a Dio? Vado a pregare il Dio sole e il Dio pioggia, perché sono loro che mi aiutano nel mio mestiere. Perciò pur riconoscendo questi elementi come intermediari, loro capiscono che erano intermediari. Capivano che è Dio che manda la pioggia, è Dio che manda il sole, il quale fa bene il mio raccolto. Questo ci arrivavano. Però, ripeto, pur riconoscendo questi elementi come intermediari, coloro che li adoravano iniziarono lentamente ad attribuire alla pioggia e al sole il valore divino. Sono diventati poi loro stessi una divinità. Perciò, anziché essere un oggetto in mano ad Hashem, la pioggia per esempio, una forza che deriva da Dio, col tempo, sai come fai presto, no? Col tempo è quello che diventa una divinità, la pioggia divenne una divinità, il sole divenne una divinità, la luna e così via. Il loro errore, questo è quello che il Maimonide spiega, il loro errore consisteva quindi nel considerarli oggetti di adorazione anziché semplici intermediari o, come si vuol dire, asce in mano al taglialegna. È come dire che l'ascia è lui che ha tagliato l'albero, però se non c'è il taglialegna che sa tagliare la legna, l'ascia da solo non fa niente. Ok? È uno strumento in mano al taglialegna che ti permette di, e finì ci siamo, ma non puoi dire che l'ascia da solo ha tagliato l'albero, e no, così come non puoi dire che il sole o la pioggia mi ha dato il mio raccolto, no, è Dio che tramite la pioggia e il sole mi ha dato il raccolto, ok? Perciò pian piano hanno cominciato a fare la scorciatoia e a pensare direttamente, che poi è diventato che quella diventa una divinità. A un altro livello, sempre nel discorso della idolatria, l'eccessiva preoccupazione per il lavoro, gli affari e il mondo materiale in generale è anch'essa una forma di idolatria. Adesso, l'esempio della pioggia e del sole è una cosa all'epoca. Vabbè, anche oggi un contadino potrebbe, diciamo, in effetti. Però poi, se lo portiamo ai nostri giorni, questa idea di idolatria può anche estendersi nell'idea della troppa preoccupazione di quello che è degli affari, troppa preoccupazione del mondo materiale in modo generico. Anche questo può diventare una sorta di idolatria. La persona che tutto il tempo pensa al lavoro e agli affari, a come migliorare l'azienda, questo e quest'altro, diventa un'ossessione, diventa anche una forma di idolatria, una forma, ok? Perciò essa implica infatti l'errore di attribuire valore e significato a ciò che altro non è che il mezzo attraverso, se non sbaglio, attraverso il quale passa la benedizione divina. Ovvio, se io ho un'azienda, ho un mestiere, un lavoro, quello che sia, è vero, la mia azienda, il mio lavoro mi produce un introito, un guadagno, ma non è che quello che il mio lavoro, il mio cliente, è lui che mi dà i soldi. Molte volte noi abbiamo un rapporto con il mondo degli affari, per esempio, un rapporto con il cliente, piuttosto che un fornitore, piuttosto che qualcuno nella cerchia che mi fa guadagnare, quasi diventa più importante di Dio. Perché? Perché lui mi compra, perché lui mi fornisce, perché lui mi paga, mi fa guadagnare. Dimentichiamo che in realtà sono tutti dei oggetti, degli utensili, diciamo così, dei mezzi che Dio usa per darci sostentamento. Questa preoccupazione mentale e schiavitù psicologica sono una forma di inchino, di adorazione totalmente fuori luogo. Non è il tuo lavoro che ti dà il guadagno, è un mezzo, è una forma di benedizione da Hashem tramite ognuno il suo lavoro, il suo mestiere, la sua carriera o quello che Solo percependo il lavoro come ciò che è veramente, ossia il tramite per creare il recipiente in cui raccogliere la benedizione divina, esso acquisirà la dovuta forma passiva e i pensieri potranno focalizzarsi soltanto su Hashem. Ricordati, il tuo mestiere è soltanto un tramite, è un qualcosa che tu puoi usare per riempire il tuo recipiente, per raccogliere le benedizioni divine. Ma non farlo diventare che il lavoro in sé diventi una benedizione divina, è soltanto un tramite. Perciò qua dice, esso acquisirà la dovuta forma passiva e i pensieri potranno focalizzarsi soltanto su Hashem. Il lavoro deve diventare una cosa passiva e non attiva, perché è una cosa che Dio usa, è un suo canale per darti. E in questa maniera che si ottiene il perdono per l'idolatria. Sia essa aperta o più implicita ed impercettibile, 6 giorni di lavoro passivo, ossia di stacco mentale. Il lavoro, come vi ho spiegato altre volte, è un qualcosa che le tue mani devono lavorare, il tuo fisico deve lavorare, la tua mente deve essere sempre distaccata dal lavoro, perché se entri anche con la mente, allora sei totalmente imbevuto, impregnato, entrato nel lavoro. Perciò lascia soltanto che il tuo corpo, che il tuo fisico si occupi di quel lavoro lì, ma lascia la tua mente sempre al di fuori. L'ancora di salvezza deve essere sempre che la testa sia superiore. Perciò, ripetendo, è in questa maniera che si ottiene il perdono per l'idolatria. Sia essa aperta o più implicita ed impercettibile. Perciò, 6 giorni di lavoro passivo, ossia di distacco mentale, in cui si tiene sempre a mente che l'operato umano non è che uno strumento nelle mani di Hashem. Queste sono la correzione e la negazione degli istinti idolatri. Perciò, quando c'è quella persona che fa del proprio lavoro un'idolatria, che dice: ah, tutto il mio guadagno, la mia ricchezza, il mio benessere è perché ho questo lavoro, ho questo introito, queste azioni, quello che sia, che ovviamente è sbagliato, allora il modo più tangibile, più evidente di negare questo pensiero sbagliato è il giorno dello Shabbat. Anzi, 6 giorni, tutta la settimana. Perciò già i 6 giorni, quando è permesso lavorare, la Torah ti insegna come lavorare. Lavora in modo passivo, ovvero la mente lasciala fuori, soltanto il corpo deve essere attivo. E questo è il modo di correggere la negazione degli istinti di quello che è idolatria. Perciò idolatria vuol dire la pioggia è il mio Dio, la pioggia è il mio sostentamento. Invece, qua viene corretto come dire no, la pioggia è una benedizione che Dio ti dà per avere sostentamento. Ma la pioggia in sé non è niente, il sole in sé non è niente, non è altro che uno strumento di Hashem. Chiaro? Adesso, prossimo punto, il sesto, la passività dello spirito. Dice così: questo errore e la sua correzione si presentano sia in ambito spirituale che in quello materiale. E spiega così: nei Pirkei Avot, che tra l'altro leggiamo in questo periodo dell'anno, le massime dei padri, è scritto così. C'è un passo che dice: non siate come i servi che presentano servizio al loro padrone al fine di riceverne ricompensa.
Presentano.
Cos'è io?
Presentano.
Presto, ok, grazie. Perciò la Mishnah dice, perché voi dice, non essere come quelle persone lì che loro servono il loro padrone soltanto per ricevere un qualcosa in cambio. E va avanti, dice, praticamente si riferisce a Dio, no? Non servite Dio solo perché poi Dio ti ricambia in qualche merito, in qualche guadagno, qualcosa. Si può studiare e osservare la Torah allo scopo di ottenerne piaceri spirituali. Ma questo significherebbe agire motivati da secondi fini. Non devi studiare la Torah perché la Torah ti dà un piacere spirituale. Perché la Torah ti fa diventare più intelligente, più saggio o quello che vuoi. No, tu devi studiare la Torah soltanto perché è l'intelligenza divina, è la Chokhmah di Hashem. Dio ha messo tutto se stesso nella Torah. Non per secondi fini, per diventare importante in città, per essere. No, tu devi studiare per conoscere la divinità. È una mitzvah della Torah, studiare la Torah per conoscere Hashem, per capire. Ma finalizzato a se stesso, non per avere un secondo fine. Il livello più elevato di operato spirituale è quello in cui si esegue la volontà di Hashem incondizionatamente, soltanto per lui, e non perché riceve qualcos'altro in cambio. Questo atteggiamento è simile allo sforzo passivo che dicevamo prima, descritto in precedenza. Esso è faticoso perché non è compiuto allo scopo di ricavarne piacere. È passivo perché colui che lo esegue non considera i traguardi spirituali raggiunti come risultato delle proprie doti, ma dell'aiuto della mano divina. Praticamente è un sottomettersi, è un bitul. Sottometto me stesso. Perciò, ripetiamo il punto. Il livello più elevato di operato spirituale è quello in cui si esegue la volontà di Hashem incondizionatamente, soltanto per lui. E finì, è chiaro. Perciò, qualsiasi cosa che tu fai per Dio, che sia studio di Torah, che sia mitzvot, che sia opera di bene, lo fai per lui e basta. Non lo fai per ricevere un complimento, per ricevere una benedizione. No, lo fai perché Dio. Che poi, quando facciamo la volontà di Dio, comunque c'è un ritorno. Questo è un altro discorso. Questo è un premio che Dio ti vuole dare. Ma non devi essere motivato dal ricevere onori o benedizioni per fare una mitzvah. Ok. Questo atteggiamento, deve essere tutto fatto per Dio e nient'altro, è simile allo sforzo passivo. Prima dicevamo che 6 giorni deve essere un lavoro passivo, perciò la mente deve essere distaccata dal corpo. Esso è faticoso perché non è compiuto lo scopo di ricavarne piacere. È passivo perché colui che lo esegue non considera i traguardi spirituali raggiunti come risultato delle proprie doti. Non è che poi se tu arrivi a un certo livello e dici, ah, e l'ho fatto io. È una cosa passiva, vuol dire è Dio che me l'ha regalato. Se io sono arrivato a questo livello, a questa sapienza, diventa tutto un disegno passivo perché è una cosa che Hashem ci ha dato. E ovviamente noi umani, per noi è difficile rimanere sempre passivi e dire non l'ho fatto io, l'ha fatto Dio per me, che poi è la verità, ma per noi umani è un qualcosa difficile da accettare. Uno fa un impero, fa un grande business e poi dice, ma è Dio che me l'ha fatto. Per un umano che il nostro ego è così forte, sai, dici, sì, vabbè, ma c'ero anch'io, anch'io ho fatto qualcosa, è normale, per quello che diventa una cosa difficile. ma dell'aiuto della mano divina. Perciò anche nel campo spirituale è lo stesso discorso. Un grande rabbino, un grande maestro, un grande quello che sia, vuole anche la sua parte, però dice no, è un regalo che Hashem ti ha fatto. Se egli si apre a Hashem, anche solo un poco, Hashem certamente gli risponderà e lo aiuterà durante tutto il percorso. L'assistenza divina viene ancora prima dell'esecuzione del precetto. Prima ancora che tu fai il precetto di Hashem, Hashem è lì che ti assiste, che ti dà benedizione, ti aiuta. Commentando il verso di Giobbe, io, dice così, il Giobbe che vuole guardarlo, capitolo 41, passo 3, e dice, chi mi ha preceduto che io lo pagassi? I saggi spiegano. Chi mi ha fatto un parapetto senza che gli facessi un tetto? Chi mi ha fatto una mezuzah senza che gli costruissi una casa? Chi mi ha fatto i tzitzit senza che gli facessi l'abito? Vuol dire, già prima di fare la casa, Dio mi ha dato la mezuzah. E così via, i vari esempi che abbiamo letto. Perciò vediamo che la benedizione divina precede addirittura la nostra azione. In ambito spirituale, essere passivi significa fare di se stessi il mezzo per cogliere la benevola manifestazione divina. Uno, nella testa di un umano, essere passivi è una cosa brutta. Sei passivo, non prendi mai iniziativa. Ma nell'ambito spirituale è una grande cosa, perché ti metti nelle mani di Hashem. Ovviamente anche lì non è che tu non fai niente, non esiste non fare niente. Devi fare, fai il tuo, ma sempre con l'idea, io sono un tramite, è tutto tramite Hashem che ha scelto me per fare questo, questo e quest'altro. Perciò in ambito spirituale, essere passivi significa fare di se stessi il mezzo per cogliere la benevola manifestazione divina. Bitul. Bitul vuol dire io annullo me stesso, come dicono i saggi, annulla la tua volontà alla volontà divina, perciò fai la sua volontà, affinché lui faccia la tua di volontà. Vuol dire, nell'ebraismo, nella spiritualità, il concetto di annullarsi a Dio è tutt'altro. Annullarsi a Dio vuol dire io non esisto, esiste solo Dio. Nell'ebraismo annullarsi a Dio vuol dire diventa zero, annulla, non seguire i tuoi piaceri, i tuoi desideri, fai la volontà divina, però così facendo tu diventi divino, diventi una parte di Dio, ti connetti con Dio con tutto te stesso, perciò vedete, è proprio il contrario. Annullare se stessi nell'ebraismo vuol dire diventare più vicino a Dio. Perché? Perché metti da parte il tuo ego per diventare un'unica unità con Dio. Allora, non è che tu non ci sei più, al contrario, diventi tutt'uno con Dio. È chiaro? Perciò essere passivo in modo spirituale vuol dire arrivare al massimo. Anzi, più ti rendi zero, più ti annulli e più diventi vicino a Dio senza filtri in mezzo. Perché l'ego è un filtro. L'ego è un qualcosa che ti separa da Dio. Più riesci a pulire il tuo ego, a cancellare il tuo ego, a diventare veramente vivere soltanto per la volontà divina, che ovviamente è un lavoro, è un continuo lavorare su se stessi, e più diventi attaccato con Hashem. Settimo, ultimo punto, assemblea e unità. È infine possibile capire perché il versetto di apertura della nostra parasha dica che Mosè radunò e non e Mosè parlò. Di norma vai da Ber Hashem, vai da Ber Mosè. Mosè parla. Di norma si usa che il re, che Mosè ha detto, ha fatto, ha parlato, così via. Qui la domanda è perché qua dice a Mosè ha radunato, anziché dire Mosè ha detto o ha insegnato. Come abbiamo detto prima, era l'indomani di Kippur, giorno in cui era stato perdonato il peccato del vitello d'oro. La colpa che riportò al mondo lo spirito dell'impurità. Ok. Il mondo doveva allora essere ricondotto allo stato in cui si trovava prima del peccato. Perciò dovevamo tornare al pre-vitello d'oro. Perciò bisognava che ci fosse un popolo nel mondo e che il mondo tornasse a essere proprietà privata di Dio. Perciò questo popolo del mondo è il popolo ebraico che noi abbiamo la responsabilità nel mondo, perciò verso tutte le altre nazioni siamo noi responsabili di insegnare la parola di Hashem, perché Dio ha dato la Torah a noi ebrei, la Torah. Però determinate parti della Torah e determinati insegnamenti sono anche per tutti gli altri gentili, tutte le altre nazioni. Perciò Dio usa il popolo ebraico come filtro, come diciamo passaggio per insegnare anche agli altri. Perciò quando il popolo ebraico ha peccato nel vitello d'oro, era come se questo popolo, come il popolo pilota, il popolo esemplare, non c'era più, perché ha sbagliato. Allora dovevamo tornare al pre, perciò che il popolo di nuovo diventi il popolo esemplare, il popolo che insegna agli altri la parola che è venuta da Dio. Perciò dovevamo ritornare a quello, perché nel frattempo si era sgretolato. Perciò bisognava che ci fosse un popolo nel mondo e che il mondo tornasse a essere proprietà privata di Dio. Era quindi necessaria l'assemblea. Per questo che Mosè dice che, la Torah dice che Mosè ha radunato, perché ormai il popolo si era spiritualmente sgretolato dopo il vitello d'oro. Devi ritornare a essere il popolo di esempio per tutti gli altri popoli. Perciò dice, era necessaria un'assemblea. Perciò Mosè doveva, per modo di dire, ricreare, ricostruire, riassemblare il popolo che ritorni a essere il popolo di esempio, in cui il popolo tornasse a riunirsi e formare un'entità unica. Ok, abbiamo finito questo lungo discorso del Rebbe. Torniamo alla nostra parasha. Perciò pagina 564, passo 4. Qualcuno ha qualcosa da dire, da chiedere, da aggiungere sul detto?
Ma al giorno d'oggi la maggior parte dei lavori si fanno con la mente più che con il corpo. Quindi questo concetto di distacco mentale occorre capire esattamente come interpretarlo,
Un buon punto, sì, perché non
no?
tutti i lavori sono, è vero. Cerchiamo di rapportarlo, avendo capito il punto, e il punto è, ok, è vero, devi usare la tua mente perché sei un avvocato, perché sei un contabile, quello che sia, no? D'accordi. Però, di nuovo, la tua mente deve essere rivolta a quello che stai facendo perché è parte del tuo lavoro pensare. Comunque la tua mente, nel senso allargato, non deve entrare talmente nei numeri, nella matematica di quello che stai facendo, perché poi diventi anche tu un numero, diventi anche tu un oggetto. Perciò usa la testa perché fa parte del tuo lavoro, ma La testa, nel senso allargato, deve rimanere sempre al di sopra del lavoro. Perché quando una persona sta, mai sia, sta affogando nell'acqua, se non c'è un pezzo del suo corpo che esce dall'acqua, la mano, per esempio, che qualcun altro possa venire a prendere la mano e tirarlo su, allora finché c'è un qualcosa, un pezzo di te che esce dall'acqua, c'è qualcuno che può tirarti fuori. Ma se tu sei totalmente immerso nell'acqua, diventa più difficile salvarti, tirarti fuori dall'acqua. Perciò questo è il punto. La testa deve essere sempre la parte superiore del corpo, fuori dall'occupazione. Però giustamente, come dici tu, sì, però lo stesso. La testa deve rimanere comunque sempre al di sopra. Anche se la
Okay.
usi per fare i conti, la testa deve essere comunque
Già,
al di sopra.
chiarissimo, chiarissimo, ha fatto bene a fare questa precisazione. Sì.
Grazie per aver chiesto, grazie.
Mi viene in
Ok.
mente quell'esempio che ha portato qualche settimana fa di quello che costruiva i stivali,
Sì.
quel rab che ha detto.
La testa di stivale,
Sì.
esatto.
Io ho visto tanti, tanti piedi nei stivali, ma non ho mai visto una
La
testa
testa.
così.
Sì, non vuol dire che è uno che appunto, cioè, usa la testa, però attenzione a come la usi, non occupare tutta la testa soltanto per quella cosa lì. 4. Mosè. Siamo a pagina 564, passo 4. Mosè parlò a tutta la congregazione dei figli di Israele dicendo: questa è la cosa che Hashem ha comandato di dirvi. 5. Cosa ha detto Hashem di dirvi? Prelevate da voi un'offerta per Dio. Chiunque sia generoso d'animo la porterà l'offerta per Hashem. Perciò che cosa? Oro, argento. Dico subito già, la parasha di Vayakhel ripete tante cose che abbiamo già studiato nella parasha di Terumah. Ok? Allora qua di nuovo ripete, di cosa chi è gentile, generoso d'animo, doveva portare l'offerta per Hashem, oro, argento, rame, lana turchese, porpora, cremisi, lino, pelo di capro, pelli di montone, tinte di rosso, pelli di tachash e così via. Allora, andiamo a leggere il quinto commento numero 5. Prelevate da voi un'offerta. Chiunque sia generoso d'animo, quella che ha un approccio superficiale potrebbe sembrare una contraddizione all'interno dello stesso versetto, in realtà indica che vi erano due generi di contributi, quelli volontari e quelli obbligatori. Cioè dei contributi che Dio diceva: tutti devono contribuire. E c'erano altri contributi che ognuno portava, chi voleva portava, chi non voleva non portava, e poi la persona decideva quanto portare, cosa portare e così via. Perciò contributi obbligatori e contributi volontari. Allora ci si domanda, tuttavia, come mai nella parasha di Terumah, non questa, nell'altra parasha precedente, non si faccia menzione delle offerte volontarie. Lì parla soltanto di quello che gli ebrei erano obbligati a portare. Ampiamente trattate invece nella nostra parasha. Qui parla tanto delle offerte volontarie. E lì, nell'altra parasha, no. Allora spiega. Il tabernacolo era la mitzvah che Hashem diede al popolo ebraico per ottenere il perdono per il peccato del vitello d'oro. Okay. Il perdono fu conseguito per mezzo delle donazioni del popolo ebraico, come era accorso da Aaron, sommergendolo d'oro e di preziosi oggetti per realizzare il famigerato idolo. Quando lui aveva chiesto alle donne: portate i vostri ori perché voleva perdere tempo, no? La famosa storia. Le donne giustamente non hanno dato niente perché non volevano fare qualcosa di peccato, però poi gli uomini hanno inondato di tutto, oro e di cose preziose. Ora il popolo donava i propri tesori con entusiasmo ancora maggiore. Quando si trattava di creare il vitello d'oro, quando loro pensavano di fare idolatria, fare il vitello d'oro, hanno apportato con tanto fervore, con tanta velocità, enfasi, ognuno quello che aveva. Adesso, per riparare a quel misfatto, bisogna fare la stessa cosa, con la stessa enfasi, no? Ovvio, per pulire una cosa devi fare anzi con ancora più enfasi. Infatti qua dice: ora il popolo donava i propri tesori con entusiasmo ancora maggiore, offrendo molto di più di quanto fosse necessario. A tal punto che Mosè dovette dire: ok, basta. Non portate più perché abbiamo già raccolto quello che Dio ha chiesto. Cioè, è inutile che portate in più. Perché? Perché tutti hanno portato con tanta foga, perché sapevano che così riparavano l'idea del vitello d'oro. Questo spirito di generosità si manifestò in particolare con contributi volontari. Non quelli obbligatori, ma quelli volontari, il che rende la cosa molto più nobile, perché non è che io, beh, sono obbligato a farlo, Dio me l'ha chiesto. No, Dio non me l'ha chiesto, ma io di mia volontà lo voglio fare perché voglio cancellare il mio passato. Un obbligo, per quanto importante, può esprimere infatti solo parte della buona volontà che anima una persona. Una persona può farlo veramente dal cuore, anche se obbligato, non è. Però quando lo fai quando lo fai senza che ti viene chiesto, rendi più l'idea. In Terumah, nell'altra parasha, Hashem si sofferma solo sulla connotazione obbligatoria delle offerte, aspettandosi però anche donazioni volontarie. Lì lui dice quello che è obbligatorio, però si aspetta che le persone portino anche volontario, date di buon grado. In questa parasha invece Mosè, elencando i materiali necessari, sottolinea che, a eccezione dell'argento, essi dovevano essere elargiti volontariamente. Questo era infatti un aspetto fondamentale della costruzione del tabernacolo, che avrebbe garantito il perdono al popolo ebraico. Perciò il perdono veniva maggiormente tramite quello che tu portavi di tua spontanea volontà e non come obbligo. E questo di nuovo è preso da un insegnamento del Rebbe. Cortesemente, mi dite allora, per
Le 7:11 in Italia.
favore. Abbiamo ancora tempo. Perciò qua di nuovo il testo ci manda a pagina 783 per approfondimenti. 783, il contributo della materia. Perciò qua viene a approfondire quello che abbiamo appena detto. La parasha di Vayakhel descrive la partecipazione entusiasta di tutti gli ebrei, donne, uomini e bambini, alla costruzione del santuario. Gli ebrei contribuirono offrendo persino più del necessario, donando ciascuno oltre le proprie possibilità. Questa grande partecipazione si spiega con il fatto che l'edificazione del santuario aveva lo scopo di espiare il peccato del vitello d'oro, perché tutti peccarono, tutti parteciparono. Questa colpa fu talmente grave che ogni punizione divina nel corso della storia del nostro popolo portava in sé una piccola parte del castigo per il vitello d'oro. Vi ricordate? Perciò Dio ha detto: non punisco subito il popolo ebraico, così dice,
Diluisco.
diluisco, grazie, mi sfuggiva la parola, lo diluisco pian piano. Perciò quello che deve essere la colpa che deve essere in qualche modo pagata, non mi faccio pagare subito, lo diluisco. Perciò tuttora ancora mi sta pagando, sto pagando un pezzo di quello che era. Perciò, appunto, dice, questa colpa fu talmente grave che ogni punizione divina nel corso della storia portava in sé una piccola parte del castigo del vetero d'oro. Per comprendere come un piccolo contributo alla costruzione del santuario potesse espiare un peccato di tale portata, perché alla fin fine porti un po' di oro, un po' di qua, un po' di là, dice, beh, ma è quasi nulla di fronte alla gravità di idolatria. Allora è necessario inoltrare, per capire come può una piccola donazione espiare un tale peccato, è necessario inoltrarsi nel significato più profondo del peccato di Vitellodoro, ossia dell'idolatria. Rambam Maimonide spiega che l'idolatria non consiste esclusivamente nella negazione di Dio, come dicevamo prima. Idolatra non è soltanto chi dice Dio non esiste, no, non solo. È sufficiente credere nell'esistenza di forze create da Dio, ma indipendenti da Lui. Perciò esistono delle forze, ma sono indipendenti, non dipendono da Dio. Ma il discorso di prima, ad esempio, considerare il sole una fonte di luminosità e per questo ringraziarlo, pur ammettendo che esso riceve questa forza da Dio. È una forma, anche se molto sottile, di idolatria. Hashem è l'unica e sola esistenza, poiché egli contiene e comprende tutto, e tutto il mondo dipende e prende vita in ogni istante dalla sua forza infinita. Discorso che abbiamo fatto prima. Questo credo si ripercuote sulla nostra vita quotidiana. Così come nulla è indipendente da Hashem, indipendente da Hashem, perché come detto, egli dà vita a tutti a tutto in ogni momento. Non si può escludere Hashem da nessuna situazione della nostra esistenza. Percepire la sua presenza unicamente quando si prega o quando si studia o si adempie una mitzvah, cosa significa? Significa negare, seppure in minima parte, la sua unicità. Se io conosco, riconosco Dio, lo percepisco soltanto nel tempio, soltanto nel luogo di studio, soltanto, allora vuol dire che quando non prego e non studio, non faccio mitzvah, Dio non esiste, Dio non è l'unicità del mondo? Allora, non deve essere che io riconosco Dio soltanto nella preghiera. Ma io devo riconoscere l'unicità di Dio quando gioco a pallone, quando mangio, quando dormo, in qualsiasi aspetto della vita. I saggi esprimono questo concetto citando il versetto del Mishlé, dove c'è scritto: riconoscilo in tutte le tue vite, vie. Bechol derachecha da eu, vuol dire in ogni aspetto della tua vita. Non soltanto nei tuoi aspetti spirituali, che lì è ovvio che lo riconosci, ma anche e specialmente negli aspetti materiali della tua vita. Dio è presente anche nelle azioni quotidiane più comuni: lavoro, studio, svaghi. E e nelle realtà più profane. Lì devi riconoscere Dio quando dormi, quando mangi, quando vai in vacanza. Di conseguenza è a Lui che dobbiamo rivolgerci. Alla luce di questo, è possibile comprendere il motivo per cui la costruzione del santuario consentisse di espiare il peccato. Perciò qua stiamo rispondendo, perché la costruzione del santuario viene a espiare il peccato di Vitello d'Oro? E perché le mie donazioni, le mie offerte al santuario vengono a espiare? Cosa c'entrano con l'altro? E questa è la risposta. Nel Mishkan, nel santuario, si manifestava la presenza divina in questo mondo. Nel santuario potevamo percepire la presenza divina qui, in questo mondo materiale. Perciò, offrendo non solo la vita, ma anche materiali non adibiti a scopi sacri, quindi oro, argento, rame, eccetera, gli ebrei dimostrarono che ciò che vi è di più terreno e materiale, oro, argento, può fungere da veicolo per la rivelazione divina. In questo modo il popolo ebraico riconobbe in maniera profonda l'unicità di Dio negata col vitello d'oro. Visto che nel santuario ci sono oggetti che sono fatti di oro, argento e pellame e questo e quest'altro, perciò oggetti materiali fisici, e questi insieme cosa compongono? Compongono la casa di Dio, dove si vede la sua unicità, dove si vede la sua presenza. Allora, quando io do i miei soldi, do il mio oro per costruire un pezzo della casa di Dio, sto facendo vedere che non è che esiste solo Dio, che Dio non è soltanto una cosa spirituale. Sì, io credo in Dio, ma Dio è soltanto una cosa elevata, spirituale, staccata dal mondo. Cioè, no, l'ebraismo ti insegna proprio il contrario. Il contrario è che penso che nelle altre fedi non esiste questo concetto. L'ebraismo è proprio tramite la materia che devi essere capace di riconoscere la presenza divina. È ovvio che se vai nel santuario percepisci divinità. È ovvio che se vai al muro del pianto, cioè, ovvio. Sii capace anche nelle tue faccende giornaliere e anche nelle cose come oro e argento, che sono le cose più materiali, è da lì che devi riconoscere la presenza di Dio. Perciò così facendo non stai distaccando divinità dal mondo materiale. Al contrario, devi diventare tutt'uno. È quello che Dio ha detto ai 10 comandamenti, no? Quando Dio diede la Torah, prima che Dio donasse la Torah, prima dei 10 comandamenti, Dio ha detto: i mondi supremi devono rimanere i mondi supremi e i mondi terreni, non ci deve essere nessun tipo di contatto. Quello che è spirituale deve essere spirituale, quello che è materiale deve essere. Ognuno stia a casa sua e ognuno faccia il suo lavoro. I mondi supremi non devono intercedere, non devono avere a che fare con il mondo materiale. Tutte cose separate. Quando Dio ha dato la Torah al mondo, i 10 comandamenti, Dio ha detto: adesso quel decreto che io feci, che deve esserci una netta separazione tra sacro e profano, materia e spirito, la voglio cancellare. Io adesso voglio che sia tutto amalgamato. Non ci sono più filtri, non sono più barriere, tutto diventa insieme mischiato. Perciò non è più, Dio è soltanto nei cieli, e la vita è soltanto nella terra, no? Anche nella terra, anche nell'oro, devo vedere la luce di Dio nella materia, nel cibo, nella vacanza e nel dormire. Prima era tutto distinto, perciò era come limitare in un certo senso. Se tu dici che Dio è soltanto nella sinagoga, lo stai limitando. Dio è anche nei campi, è anche in spiaggia, è anche in casa tua. Perciò, quello che sembra dare grande onore a Dio perché Dio è soltanto lì, è tutt'altro. Perciò, ricostruire, perciò la domanda è: com'è possibile che dare una donazione al santuario mi venga a cancellare il peccato di Vitellodoro, che è idolatria? Sì, perché stai estendendo la presenza di Dio nel mondo intero, e non soltanto nei cieli, nell'oro e non soltanto nella pergamena della Torah. Perciò qualsiasi oggetto è imbevuto di divinità. E quando tu lo riconosci e doni il tuo oro per Dio, anche dall'oro, dico oro perché è la cosa più materiale che c'è, la cosa più di valore che c'ha nel senso materiale, anche dall'oggetto più materiale che c'è, anche da lì si deve scorgere la divinità. E allora adesso capiamo perché una semplice donazione di una moneta d'oro può cancellare l'idolatria, perché l'idolatria vuol dire Dio non esiste, o sì, Dio esiste, ma esiste anche questo, questo e quest'altro. E invece, da quello che stiamo raccontando adesso, Dio lo stiamo portando dappertutto. Tutto è Dio, e Dio è tutto. Non c'è mondo e poi c'è anche Dio. Dio è il mondo e tutt'uno. Dio è il mondo è Dio, è tutta una cosa unica. E quando noi riusciamo a vivere in questo modo, che ogni cosa che c'è attorno a noi è un canale, è un mezzo per arrivare a Dio, questo è quello che noi stiamo distruggendo di vitello d'oro. Vuol dire che è tutto divinità. Divinità non ha limiti. Ogni oggetto che mi appartiene, che io ho, lo devo usare per avvicinarmi ad Hashem. E questa è la risposta del perché una piccola moneta d'oro può cancellare un peccato così grave di idolatria. Io direi fermiamoci pure qua. Prego, chi vuole aggiungere qualcosa o chiedere?
Una piccola domanda, quindi perdonate se posso, magari è sciocca, non lo so. Quindi la Tzedakah avvicina Dio?
Assolutamente. A parte il fatto che la Tzedakah è un
No,
comandamento
sì,
di Dio.
no, certo, quello sì, però siccome oggi non c'è più il santuario, quindi non possiamo noi offrire oro e argento per co la costruzione del santuario, allora pensavo a come la Tzedakah
Assolutamente.
potesse
Certo.
essere.
Sì. Perché dici, prendi un oggetto che non è più per forza oro,
Bene.
argento o rame, sì, non necessariamente. Il concetto è quello, sempre quello. Lo dai a Dio e far vedere che questo anche nei soldi c'è la divinità, che io posso tramite l'azione di dare soldi a un povero, a un centro, a quello che sia, estendo la presenza di Hashem in tutto il mondo. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Buona serata a tutti.
Grazie.
Grazie,
Grazie,
Todaraba.
Rafa.
Buona
Grazie,
serata a tutti.
Rafa.
Grazie.
Grazie.